l'uomo ha sempre cercato di capire qual è il suo percorso finale. Tutti cerchiamo di sfruttare l'avvenire, ci troviamo lì. E le grandi religioni del mondo comunque sempre hanno tentato di cercare una risposta su da dove veniamo, perché c'è il male, perché c'è il bene, dove arriviamo. Sono le grandi domande di un uomo che tenta di non occultare la propria ragione. È vero che talora noi diciamo finché c'è vita non c'è morte, viviamo la vita, non pensiamo alla morte. Oppure quando ci sarà morte non c'è più vita, quindi godiamo la vita. Oppure a volte quando le problematiche diventano esigenti, abbiamo dei narcotici che aiutano a camuffare il desiderio, a spegnere il desiderio o ad affogare il desiderio. E spesso guardando le persone che accompagniamo all'ultimo saluto ci fermiamo lungamente a dire che cosa sono stati, che cosa fanno, ed è anche giusto per non perdere la memoria. Sarebbe bene un po' tutti i giorni riconoscere il bene che uno può fare, quel 5%, e non ridursi agli ultimi giorni o alla fine, altrimenti ci viene sempre l'angoscia delle cose non dette, degli affetti non nutriti o non ne raccontati. Però tutti noi davanti a un padre, una madre, un pastore, saremo sempre incapaci di aver detto tutto prima. È un briciolo di incosciente o cosciente amarezza ci verrà. Chiunque ha accompagnato un papà alla tomba o un amico carissimo si è detto non ho fatto in tempo a dirti tutto. È la triste regola della vita. Beati quelli che hanno ancora poco, che hanno non detto poche cose, si sono sbrigati a dire di più. Allora ecco, noi tutti cerchiamo la risposta. Che sarà di noi? San Paolo, riflettendo, anche incontrandosi con la filosofia greca, si pone il problema alla risurrezione, serve o non serve? È una risposta seria o basta il vivere? Basta l'intelligenza, la filosofia, gli affari? E griderà se Cristo non è risorto. La nostra fede serve a niente. È vero, possiamo lenire la vita dei nostri fratelli per 20, 30, 40 anni, ma se non diamo una prospettiva è come all'assetato dare un goccio d'acqua può dire adesso soffri per tutta la vita, ti metto il gusto e te lo tolgo. Gesù Cristo è venuto a dare la grande illuminazione. Non a caso ieri abbiamo letto in tutte le chiese la grande Pasqua, del giorno della Pasquetta, della piccola rivelazione, ci è stato dato una grande rivelazione. Voglio dire, avete contemplato il Gesù nato, che fortuna. Avete contemplato il Gesù che è per tutti i popoli, non è chiuso in un recinto, è per tutti, che fortuna. Avrete contemplato il Gesù che si fa servo entrando nell'acqua battesimale per dire non è un'acqua che ti salva, non è una faccia, ma sono io che salvo quell'acqua, io che scendendo con i peccatori ti do la misericordia, può salire sulle mie spalle e dirai che fortuna aver avuto questa liberazione. Se dirai ancora più là, la domenica delle nozze di Cana, che il Signore si mostra lo sposo di questa umanità, non il giudice, non il vendicatore, non il legislatore, ma lo sposo, colui che dà il vino nuovo, il vino della gioia, a un'umanità che è arida, che ha soltanto le sale delle penitenze. È una chiesa che a volte è troppo penitenziale e poco spontanea. Tu dici, che gioia, non basta, non basta. Il presente non basta del cuore. Ecco allora Gesù, sono venuto per dirti la notizia più bella. la vita trionfa sulla morte. Ecco la risposta della fede. Ma questa risposta non è scritta sui libri soltanto. Bisogna coltivarla, bisogna vivere con questa risposta, bisogna vivere da uomini che si proiettano nel futuro e bisogna ricontemplare una Chiesa che mai ha raccontato un Gesù legislatore, mai ha raccontato un Gesù monumento, ma ha sempre raccontato, testimoniato il vivente. È una Chiesa di martiri che in nome del vivente quasi milionari dell'eternità, Santo Stefano, sono stati pronti a dare la vita, pur di non perdere questa certezza. E i martiri che hanno vissuto il passaggio finale non come un dolore, ma come un incontro spontaneo. Ecco allora la prima lettura di questa sera, il Cantico dei Cantici, è uno dei modi per immaginare, per presentare la Sacra Scrittura, uno dei temi più cari alla Sacra Scrittura, la spontaneità, l'alleanza, la comunione, il matrimonio, la festa di nozze, per dire come sarà l'incontro con il Signore. È un cantico dei cantici, o mia tutta bella, o mia ricercata, finalmente ti ho conquistato. Non è l'uomo che conquista Dio, ma è Dio che è un innamorato pazzo e va alla ricerca dell'uomo. Va alla ricerca nel tempo presente per vivere una spontaneità affettiva con il Signore. Una spontaneità affettiva, strutturata, che diventa alleanza nella Pasqua, che diventa alleanza sulla croce, un amore senza misura, e così senza misura quello di Dio per l'uomo, che diventa sacramento, segno di ogni altro amore. Chi non frequenta l'amore di Dio difficilmente potrà capire quanto è amato e difficilmente intuirà quanto può amare nella misura di Gesù. Dove sarà Don Vittorio? Sarà ricercato dal Signore. È arrivato l'incontro. È arrivato l'incontro. Come l'avrà purificato? Noi interveniamo su questo, però sappiamo che l'incontro con il Signore è un incontro spontaneo. Dio giusto giudice vuol dire Dio grande nella misericordia. Da giustizia alle tribolazioni del tempo presente. Da risposta alle ingiustizie del tempo presente. La giustizia le invoca chi non l'ha avuta nel tempo presente. Allora Dio è il giudice giusto, cioè il misericordioso. Poi percorsi stretti o larghi, a noi non compete conoscerli, un po' di mistero ci va bene. Ma l'incontro con il Signore è un incontro sponsale. E in riferimento a questo incontro sponsale, questo incontro d'amore, tutte le vocazioni sono storie di amore. Ma che cos'è un prete? Ci sono tanti preti, sono contento, sono venuti anche oggi, saranno domani. Che cos'è una nostra vocazione? Forse un'obbedienza? Forse una tribolazione? Forse un'angoscia? È un incontro d'amore. Amati, proviamo di amare. Ma questo incontro d'amore non è la pari tra me e Dio. È superlativo da parte di Dio verso di me. Ecco allora le nostre mani, che sono mani di uomini, i nostri cuori sono cuori di uomini, le nostre parole sono parole di uomini. Eppure Dio usa questi piccoli strumenti, come nella moltiplicazione dei pani. Cosa avete qui nella Chiesa di Cano? Ma abbiamo 6 teologi, 100 preti, dei laici, delle persone che hanno un grezzo di fede, ma sono così tentennanti, un povero vescovo qua, così pauroso, così messo dentro a lavorarci. Cosa abbiamo? E Gesù, portatemi questo. E ce ne avanzerà. E sarà per tutti l'avanzo. Non lo scatto, la divinità. Cos'è un prete? Cos'è un vescovo? Fratelli, noi per stasera facciamo un tributo di lode al Signore per un padre, un patriarca, ne parlavo di lui nella mia ingresso qui, uno che ha insegnato la fede, uno che diventa il testimone, si mette un po' da parte, ma non assente. Cos'è? Un rigettato da Dio, un amato da Dio, una chiesa sposa, con l'abito così sgangherato. Andate nelle cosicche delle strade, se guardiamo le nostre vocazioni, non siamo uomini perfetti, non siamo uomini intelligentissimi, non siamo uomini senza peccato. A volte voi vi scandalizzate dalla nostra pochezza, ma Dio usa la pochezza per fare miracoli. E resiste a volte alla troppa bellezza e alla troppa bontà, perché a volte il superbo fa ostacolo a Dio. Cos'è un prete? Un uomo amato da Dio. Così amato che può dire: io sono tutto per te. E siccome tu Dio ami tutti gli uomini, divento l'amico dello sposo, tu lo sposo, per condurre la mia gente a te, a Stana. E mi servo con umiltà, come è stato con Vittorio, senza prepotenza religiosa, senza supponenza, mi fermo al talamo, perché l'incontro di ognuno non è con me, non è con le prete, non è con il peso, è con il Signore. Noi fungiamo da ambasciatori, da servi della vostra gioia, della ricerca di Dio. Come il battista ci fermiamo ai piedi di Gesù dicendo: adesso tocca a te, oh mistero di grandezza divina e di pochezza umana. Queste nostre povere mani, a volte insanguinate di tristezza, questi nostri cuori a volte affibili, questi nostri piedi a volte stanchi, queste nostre parole a volte acute, servono a te, oh Signore. E chi è il prete? Un uomo sponsale. Non è uno che non ha amato, è uno che è stato amato. E perché è stato amato prova a ridare amore. E dov'è la nostra crisi vocazionale? Quando sentiamo che lo sposo non c'è niente. Ecco allora il Vangelo che ho trovato proposto, questo bel Vangelo che richiama un po' anche la mia storia dello stemma, in questa barchetta che sembra fare acqua, passiamo all'altra riva, dice Gesù. Andiamo oltre. E quando è che andiamo in crisi noi, nelle nostre scelte vocazionali, voi nel matrimonio, nelle scelte di fede, nelle scelte consacrate, nell'episcopato, nel sacerdozio? Quando ci pare che il Signore dormi a poppa. Ma non ti curi di noi? Non ti curi di noi, Signore? Quando ci sembra che il vento abbatta la barchetta. Quando ci sembra che la Chiesa faccia acqua da tutte le parti. E Gesù che ci ridice ogni tanto, forse anche questa sera, lo dice a me, lo dice a voi, uomini di poco, o voi di poco a me, ma ancora non vi tanto. Quante volte nella Chiesa sembravate affogare e non siete affogati? Quante volte la barca della Chiesa nel corso dei secoli sembrava sgangherata e poi andata oltre? Quante volte la riva sembrava troppo lontana e volevamo essere troppo attraccati alla riva per non muoverci, eppure tu ci hai scosso? Un vento ci ha detto: vai oltre. Quante volte abbiamo detto: siamo in crisi, siamo alla fine, eppure il Signore ci dice: ricominciamo, ricominciamo. Ecco, io vorrei pensare questa sera a Don Vittorio, ma uso poche parole mie perché io ho avuto poche opportunità, però è essenziale per conoscerlo in questi ultimi 3 o 4 anni nella conferenza episcopale marchigiana, un po' fermo, un po' in questi tempi prima di venire, eccetera. Io credo che sia uno sposo della Chiesa di Dio, che si è fatto servo, ha cercato di condurre ai piedi del talamo, alla porta, e ha detto: adesso tocca a voi. E chi è l'uomo di Dio? Non quello che sfonda la porta. A Dio non si arriva per violenza, si arriva solo per attrazione. Beati quelli che come Don Vittorio, con l'umiltà del cuore, con la saggezza, con l'equilibrio, con la prudenza, con quella libertà interiore dal poter dire: non lascio la diocesi, quasi dicendo: sono abbattuto. È bene che ci sia una transumanza oltre, una tradizione. Vi ricordate il 21 di ottobre? Quelle parole così sante le riprenderò, spero, domani, spero di rimeditarle con voi. Dove è la grandezza dell'uomo? Colui che sa farsi da parte. Dove è stata la grandezza di Vittorio con me? di avermi chiesto, ma mi fai rimanere qui se non ti disturbo, però me lo dici. Qui è la grandezza dell'uomo. Quello che sa pensare che dopo di lui il mondo va avanti. Quello che sa credere che senza di me o senza di te la Chiesa va avanti, forse anche meglio. Quello che sa dire, io sono arrivato qui, adesso lo tocca a te. E questa è l'alternanza dei servizi della Chiesa. Quello che nei monasteri, nelle congregazioni è l'alternanza ordinaria, per noi la paternità, almeno fino a 75 anni ce la danno come vescovi. Ma è questa la grandezza, è questa la libertà. Noi non siamo padroni della Chiesa, non siamo padroni della diocesi. Don Vittorio non è stato padrone di niente, forse troppo poco. È venuto, mi pare, in situazioni abbastanza complesse, ma la vita è sempre complessa, mi pare. Non c'è tempo in cui non c'è complessità. Si è messo in punta di piedi, credo con grande umiltà, dalle poche cose che conosco, che sento, non voglio nemmeno curiosare, non mi interessano. Si è messo in punta di piedi, non ha cambiato la diocesi, ha provato a fare il suo meglio, ha tentato la via della comunione, ha tentato la via del rapporto con le persone, ha tentato la via della carità. Cosa gli dirà il Signore? Cosa gli avrà detto ieri mattina questi giorni? Servo buono, che quali saranno stati i segni spontanei di Don Vittorio? Le immagino, un amore alla sua diocesi, ai suoi preti, ai diaconi, oh sì, che del diaconato, che chiese le lingue. I segni che sono nati durante il suo episcopato nella liturgia, nella scuola della parola, nella carità, nella eucaristia, l'adorazione. Mi sorprendeva oggi leggendo Avvenire, me lo dico con amore, non con giudizio, ma c'è un'altra notizia grande sull'Avvenire, perché hanno aperto per la prima volta una chiesa di adorazione perpetua. Qui dovreste stare su tutti i giornali. Quante adorazioni perpetue o temporanee ho visto qui? Quante, quante. Credo che questo siano i percorsi che lui ci ha fatto da me. Ha cambiato il mondo, ha cercato di accompagnarlo, sì. Ha cercato di accompagnarlo. Il mondo non sarà fatto nemmeno Gesù a cambiarlo. Ha messo la sua parola, il suo gesto. Avrà provato solitudini? Presumo di sì. L'uomo di Dio si incontra continuamente con la croce. L'uomo di Dio vero si incontra spesso con il silenzio, con il sonno di Dio. Perché dormi, Signore? Perché sembri non curarti di me? Perché non mi dai risposta? Perché ho fatto tanto, ho raccolto poco? Perché tanti anni di sacerdozio non sono riuscito a vedere una vocazione? Perché tanti anni di amore e mi trovo nella sconfitta? Perché ho educato tanti miei figli, l'ho messa tutta al Signore e non mi danno risposta? Perché io, nonno, nonna, ho dato un esempio di vita, una ostentata, onesta religiosità e i miei nipoti non mi ascoltano, non mi seguono? Perché? Perché predico tanto, mi impegno con i giovani e trovo poi che si ricomincia sempre da capo? Perché dormi? E il Signore questo giorno ci dice, oh voi di poca fede, perché lo dite ancora? Io sarò con voi per tutto il tempo. Matteo, lo slogan e il tema della fede cattolica, io sarò con voi per sempre. Ma non ci ha detto, vincerete più di me, io sarò con voi. A questo dobbiamo cercare. Dove il maestro sarà il discepolo, vai a pensare che il discepolo avrà sorte migliore del maestro, ma avrà gioia grande come il maestro. In questa solenne veglia, ricordando Don Vittorio, ma soprattutto lodando Dio per le opere che ha compiuto lui, perché ha usato lui come proprio nel cantico del Magnificat, grandi cose fatto, con un uomo intelligente, ma umile, intelligentissimo, non pensate. Ma umile, grandi cose fatto con un uomo molto silenzioso, con un uomo che non ha fatto mai o troppo poco sui giornali, con un uomo che ha fatto troppo poco dei grandi dibattiti, anche impressionanti. Eppure tu, Signore, ci hai fatto compagnia con lui e noi ne siamo grati. Speriamo che la compagnia al nostro tempo, che noi invochiamo da qualcuno, dal vescovo, da un fratello, un fratello, sia anche per noi compito di essere compagnia da bene per altri. Se siamo stati presi per mano, noi dobbiamo prendere per mano. Se siamo grandi amici a generare una fede, dobbiamo essere generatori di fede. Caro Don Vittorio, siamo chiamati a dirti addio. Oh, addio non vuol dire, tu lo sai bene dal cielo, non vuol dire finita. Ante Deum, tu vedi più chiaro, aiutaci a cercare la chiarezza. Tu vedi più sicuro, aiutaci a non temere. Tu hai raggiunto l'agonia, nel combattimento hai raggiunto la meta. Forse tu hai l'abito nuziale già. Noi abbiamo l'abito a volte del martirio, della sofferenza, oppure stratizzato dalle lacrime o dalle soddisfazioni, come un vestito nostrinato. Aiutaci a cercare l'abito nuziale. Ma ricordaci sempre che la Chiesa avrà ancora qualcosa da dire quando sarà con l'abito sponsale, quando si sentirà una sposa amata dallo sposo, rigettata da Dio, amata per sempre, amata fino a tutta la vita, amata nella misura smisurata. Ecco allora la croce che mettiamo sulla bara cristiana, che non è un posto fortuna, è la croce che mettiamo insieme al cielo pasquale nei funerali, ci ricorda lo strumento della presenza, che il percorso, siamo amati da Dio, di un amore crocifisso, imbattibile, senza cospetto, e siamo illuminati da quella esplosione di luce che la tomba aperta, e anche le nostre lucette, le nostre candeline, ente ricevono di adore. Aiutaci, o Signore, grande la vittoria, lasciaci penetrare ancora questa figura, permettiti di non dimenticare troppo in fretta. Lui che ha dato tutto qui per questa Chiesa, lui che non ha avuto altra famiglia che questa, la famiglia piccolissima, la sua storia umana. E lui che le piccole cose, mi pare il testamento, lascia, non so se ci saranno qualcosa, le piccole cose le lascia al vescovo per i beni della diocesi, piccole. Non so quello che sarà alla fine, per dire io ho avuto solo voi. Oh, quale lezione per noi che a volte siamo chiusi, ottusi, pensiamo alle nostre sicurezze, ci arrabattiamo per quali cose lasciare. Come non essere sconvolti emotivamente, psicologicamente, teologicamente, da questa libertà disarmante. Grazie la vittoria. A Dio, cioè verso Dio, attraici, conducici. Ama ancora questa Chiesa, tu lo sai fare con più libertà. Aiuta i tuoi successori, me il tuo successore, quanti verranno dopo di me, il mondo è lungo e largo. Abbi pazienza da noi, ma dacci ancora speranza. Dici ancora, il Signore non dorme, sta ancora con noi, non ci ha abbandonato. E la barca, dici ancora che andrà avanti, andrà all'altra via, ad altre sponde, ad altre materializzazioni, ad altri rinvii.